come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 36 minuti, i numeri per chiamarci, 800 24 00 24 è il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i telegiornali, TG2.
La denuncia dei vescovi italiani al sud, classe dirigente inadeguata, il mezzogiorno paralizzato dal legame mafia e politica, tagliato fuori anche dalla distribuzione delle risorse. Sul riciclaggio, domani rientrerà in Italia Scaglia, l'ex numero uno di Fastweb che ha ricevuto un mandato di arresto. A Roma, primi interrogatori di garanzia. Condannata Google Italia per non aver bloccato un filmato con un ragazzo down che veniva picchiato. Protesta l'ambasciatrice USA in Italia, sentenza che viola il diritto a internet libero. Allarme inquinamento per il fuome Lambro, la marea del gasolio fuoriuscita dalla raffineria di Villa Santa è arrivata al tratto piacentino del Po. Corsa contro il tempo per salvare gli animali.
E sentiamo anche Studio Aperto.
Il fiume di gasolio che si è riversato nel Lambro in Brianza è arrivato al Po. Le barriere non hanno retto, è un disastro senza precedenti e per gli investigatori si tratta di sabotaggio. Silvio Berlusconi apre la campagna per le regionali. Queste elezioni sono una scelta di campo, spiega. Noi siamo il governo delle riforme e delle emergenze. La sinistra dice solo no e sulle intercettazioni aggiunge solo secchiate di fango. L'ha fatto per mia figlia, Torino, una banda di spacciatori di cocaina arrestata dai carabinieri a denunciarli, la donna del boss. Volevo una vita normale per la mia bambina, racconta a Studio Aperto. Il paziente Michael Jackson non respira, non ha battito. Spunta la telefonata.
Ma non doveva essere il partito dell'amore? Il partito della riconciliazione? Il partito in cui bisogna collaborare tra le forze politiche? E invece siamo in campagna elettorale. E in campagna elettorale si dicono queste cose. È inevitabile in Italia, non c'è niente da fare. Più o meno funziona così dappertutto, però in Italia si raggiungono picchi inimmaginabili. Sentite Berlusconi di oggi.
Il nostro esercito. L'esercito del bene contro l'esercito del male, l'esercito dell'amore contro l'esercito dell'odio.
Il male, il bene, l'amore, ma io non ce lo vedo molto l'amore in queste parole, l'amore e l'odio. Le intercettazioni, sentite, leader del partito dell'amore.
Oggi è già uno stato di polizia perché siamo tutti sottoposti al controllo con i nostri telefoni e con quindi la possibilità tutti noi per qualunque tipo di motivazione di essere controllati e quel che è peggio è un sistema barbaro, ma lo vediamo in questi giorni, che tutte le cose che noi diciamo al telefono riservatamente con un'altra persona appaiono sui giornali e portino delle secchiate di fango che poi alla fine si risolveranno in molti casi solo in secchiate di fango.
Le secchiate di fango delle intercettazioni. Gli immigrati, sentite, sugli immigrati.
La sinistra non vuole aprire, vuole spalancare le porte agli stranieri, ai cittadini stranieri, e quindi non vuole la immigrazione degli stranieri da noi per le nostre necessità, per le necessità della nostra economia, ma vuole semplicemente l'invasione degli stranieri perché pensano che con più stranieri qui e con la dazione loro del diritto di voto si possono cambiare i pesi di voto che fino adesso hanno sempre fatto prevalere l'Italia moderata.
La sinistra vuole l'invasione. E poi ancora l'esercito del bene e l'esercito del male.
gli italiani che amano la libertà siano una grande forza moderata e sono la stragrande maggioranza del paese, la maggioranza che lavora, che produce, che costruisce. A tutti questi italiani, che ripeto sono moltissimi e che mi manifestano ogni giorno il desiderio di essere al mio fianco, al nostro fianco, per difendere la democrazia e la libertà, che sono consapevoli di quanto sia indispensabile.
C'è una parte invece che non lavora, che non costruisce. Il leader del Partito dell'Amore, il suo principale antagonista all'interno del PDL, si chiama Gianfranco Fini, come sapete, il quale oggi cosa ha detto sugli immigrati? È noto che non sono al 100% d'accordo con il Presidente del Consiglio, e questo lo sapevamo. Poi ha parlato anche dei toni che si usano in campagna elettorale.
E la mia opinione su queste questioni non coincide al 100% con quella del Presidente del Consiglio, quindi è notorio. L'approccio collegato ad una campagna elettorale è un approccio che personalmente considero fuorviante, perché non porta alla soluzione del problema, insomma. Il che non vuol dire, a scanso di equivoci, che non sia importante il tema della sicurezza, è un tema centrale.
Avete sentito? Insomma, io quando mi approccio alla campagna elettorale non uso queste parole. Veramente ci ricordiamo Fini, quando non faceva il Presidente della Camera, che durante la campagna elettorale picchiava giù duro, anche lui, sentiamo.
Il musulmano che viene qui, che lavora, che ha una casa, paga le tasse, riga dritto, non potrà mai rivendicare il diritto, lui musulmano, di dirci togli il crocifisso. E quando vogliono diventare cittadini italiani, vuol dire che considerano l'Italia la seconda patria, e l'Italia ha un'identità che i nostri padri hanno creato nel corso dei secoli.
Le loro identità nessuno le vuole toccare, ma non si permettono di mettere in discussione la nostra identità.
Questa sinistra che ha lo sguardo perennemente rivolto indietro, certe utopie non incantano più.
Battere la droga come? Partendo dal presupposto che non esiste il diritto di drogarsi.
Ciò che tiene insieme la coalizione attorno a Romano Prodi è unicamente l'odio che hanno nei confronti di Berlusconi.
Questo era Fini in campagna elettorale, nei comizi, in alcuni comizi, nelle recentissime campagne elettorali 2006-2008, l'odio della coalizione di Prodi. Quando uno è in campagna elettorale e non è presidente della Camera e non è in competizione con Berlusconi, più o meno in Italia dice le stesse cose, usa le stesse frasi, gli stessi aggettivi, gli stessi toni. 800 24 0024 per chiamarci. E beh, vi voglio leggere una cosa che ho letto questa mattina su Europa. Robin, la rubrica Robin, mi diverte sempre moltissimo. Corruzione, arrestano imprenditori di tutti i tipi, di tutti i settori, in tutta Italia, colpa dei politici, dice Montezemolo.
Alla politica diamo una responsabilità, quella di non aver introdotto riforme adeguate per far funzionare bene la macchina dello Stato. E dove lo Stato non funziona si afferma inevitabilmente quella società fai da te dove ognuno si sente autorizzato ad arrangiarsi come meglio può e quindi anche attraverso strade.
Non so se avete visto i manifesti di Tinto Brass, i prossimi manifesti, non so se siano già affissi nelle strade dei posti dove Tinto Brass si candida, in Lombardia, non so dove. Poi vi dico che cosa c'è in questi manifesti di Tinto Brass, anzi cercate di indovinare, sono dei manifesti clamorosi, non so nemmeno se sia possibile in realtà presentarli, affiggerli nelle strade cittadine, perché insomma possono passare anche i minori. Ci sono degli enormi sederi, vabbè, andatevi a guardare su Google o dove volete, manifesti Tinto Brass.
Il mio slogan elettorale è Eros è liberazione.
È con la copula, Eros copula, è liberazione.
Copula, voce del verbo essere, copula. Il motivo per cui sono stato candidato è quello di essere una specie di deragliatore ideologico. Ma razzo, ti vergognava a dirlo? Vai, ti piace andare con i trans, dichiaralo. Un cattivo rapporto, pur apparendo apparentemente un buon rapporto, quello di Berlusconi. Io ho soprannominato il tiranno dopo aver letto il libro della D'Addario.
Sì.
Perché? Non per motivi così politici, ma perché dice che ti tira sempre. Ma allora non si va, se uno tira sempre, ti piace fare sesso, eccetera.
Certo, certo.
Non si va poi a genuflettersi sui gerbini del Vaticano, a baciare le pantofole al Papa.
Sul manifesto elettorale, viva il sedere, abbasso il potere. Questo è Tinto Brass, che più tardi avremo nostro ospite. Siamo qui con gli ascoltatori, pronti a ricevere le vostre telefonate all'800 24 00 24. Luca da Milano, buonasera Luca.
Buonasera.
Dica.
Volevo parlare dell'ultimo caso di corruzione, o meno, che più che corruzione, che pare sia un riciclaggio colossale.
Sì, il famoso sistema carosello. E ha capito che cos'è questo sistema carosello?
Quello degli 899?
No. Sistema carosello. Secondo i pubblici ministeri, con questo sistema le società creavano operazioni economiche fittizie per realizzare fondi neri. Insomma, questo è alla base della vicenda Fastweb.
Sì, certo. Però.
Allora di che vuole parlare, Luca?
Creare un colossale riciclaggio.
Sì, sì, allora che vuole dire su questo?
Allora, se un caso solo
sì.
pare sia un affare da 2 miliardi e 400 milioni di euro, questo signore era già considerato un mago per quello che aveva fatto a Omnitel. Tanto mi dà tanto, chi è che mi dice che non ci siano anche altre aziende?
No, non ho la. Non sono un mago. Non sono un mago e non ho la palla di vetro, caro Luca. Per cui...
No, dico, fa spavento pensare che solamente un caso scoperto
sì.
che stanno cercando di smascherare
sì.
Implica un riciclaggio così gigantesco. Poi non di un'aziendina, un'azienda è uno dei fiori all'occhiello della nostra economia. Cioè un'azienda economica.
No, che faccia impressione, non c'è dubbio.
Cioè del marciume che c'è nell'economia, insomma.
Luca, sì, però metterla così generica, il marciume che c'è nell'economia. Va bene, Marco da Napoli, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo dirle solo che io non mi scandalizzo più di niente. Cioè ormai io penso che sia nel DNA del popolo italiano, che è un popolo di furbi, è un popolo di... Vedo anche che le nuove generazioni mi sembrano anche un po' peggio di quello che sono ora. Per cui la classe dirigente io penso che sia lo specchio di quello che è la realtà italiana. Cioè noi siamo un popolo fatto così, per cui che scoprono tutte queste cose, per me è come scoprire l'acqua calda, cioè lo si sa che è così.
Lei è di quelli che pensa che la corruzione ce l'abbiamo nel DNA?
Sì, sì, noi siamo così. Purtroppo noi italiani siamo così. Cioè siamo un popolo di furbi.
E che si può fare allora?
Io penso che si può arginare, ma lievemente.
In che modo?
Facendo delle leggi, facendo qualcosa.
Come dice Montezemolo, riformando la pubblica amministrazione, per esempio.
Ma non solo riformando la pubblica amministrazione, io partirei dal basso, perché ormai io penso che...
Da che cosa? Dal basso che significa?
Dalle nuove generazioni.
Cioè da che cosa? Dall'insegnamento, dalla cultura?
Dall'insegnamento, partirei da lì, perché ormai io penso che sia perso tutto.
Ho capito. Va bene, grazie. Leonardo da Ferrara, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Vorrei polemizzare leggermente.
Polemizzi
voglio
pure.
Difendere le opinioni, voglio difendere.
Sì.
Cioè lei spesso sulle opinioni delle persone che sono il frutto di uno stato culturale, di un'esperienza, lei ci scherza, ci ride e butta spesso tutto in così in allegria, comprese le musichette. È un po' fa dispiacere vedere come lei denigra così le opinioni di persone che poi bene o male possono avere anche i titoli per esprimerle. Lei Fini, su.
No, mi scusi Leonardo, si fanno delle critiche, si fanno delle osservazioni, delle critiche, delle ironie, mi sembra che sia legittimo farlo, mica stiamo all'Accademia della Crusca qua.
Per l'amor di Dio, è legittimo, però...
No, ma non è questione di legittimità, è una trasmissione fondata sulle opinioni, la mia, quella, la sua, quella degli altri.
Criticare la mia opinione, però...
No, ma io critico, ma soprattutto critico... Ma chi l'ha detto che non posso criticare quello che dice Fini? Abbia pazienza.
No, ma lei no, ma non è impossibile estrapolare dal contesto e per farne una macchietta. Questo è il mio
I politici e gli altri possono anche essere ridotti a macchiette. Lei sa benissimo che ci sono delle trasmissioni in altri paesi che trasformano i politici nelle macchiette per quello che dicono, prendendo le frasi, prendendo le parole, utilizzando le parole, si trasformano anche i politici in macchiette. Non c'è nulla di strano.
È lo stesso sistema delle intercettazioni, si estrapola per ricavarne quello che si vuole. Da lei mi aspetterei uno scatto, perché la stimo, capisce?
Lo so, mi stimerà pure, però io nessuno prende le frasi e le manipola, le frasi sono quelle, le parole sono quelle.
Va bene, la ringrazio di avermi dato spazio, buonasera.
Francesco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera a tutti. Ecco Cruciani, il mio intervento sarà sulle dichiarazioni di Berlusconi per quanto riguarda le intercettazioni, il fango che c'è, tutto quanto. Sono un po' d'accordo con lei, quello è sicuro, che comunque non è tutto. Le intercettazioni è ancora un buono strumento, è un ottimo strumento per incassare mafiosi e malavitosi, però prima di tutto volevo ricordare una cosa, che è stato commemorato un corrotto come Bettino Craxi andando fino ad Anonet da parte dei nostri politici. Oggi
da parte dei nostri politici, non è che tutto il Parlamento è andato da Mamet,
No, sicuramente, però tre rappresentanti del nostro governo sono andati a commemorare un corrotto che è stato Bettino Craxi, che è scappato da Mamet.
Sì.
Però io a questo punto,
Francesco, che c'entra adesso questo?
Oggi è 24 febbraio, sì, e fanno 20 anni che è morto Sandro Pertini.
Ma che c'entra adesso Craxi, Pertini, che c'entra?
Certo, perché è stato commemorato Bettino Craxi e non c'è stata una riga.
Ma non è vero, i giornali sono pieni di ricordi di Pertini, e comunque non è un paragone che regge, francamente, Francesco.
Come non è un
paragone? gli omaggi mancati a Pertini. No, io non sto mettendo in discussione il fatto che sia stato un grande uomo politico, sto dicendo che siccome sulla figura di Craxi ancora ci sono discussioni, divisioni, eccetera, è normale che poi, come dire, il ricordo di Craxi sia stato, anche perché era il decennale, sia stato condito da giorni e giorni di polemiche, discussioni sulla figura di Craxi.
Sicuramente, ma le polemiche erano giuste perché comunque...
Ho capito, secondo lei è un corrotto, e nessun politico doveva andare ad Hammamet ad omaggiarlo, ho capito.
Dal momento in cui è stato commemorato Bettino Craxi nel suo decennale della morte, sì, oggi che è 24 febbraio, sono 20 anni che è morto Sandro Pertini.
Ho capito, ripeto, Francesco, cosa vuole da me?
Ha speso una parola, questo era...
Ma non è vero che nessuno ha speso una parola, non è vero che nessuno ha speso una parola. Comunque, Pertini è morto... D'accordo, Pertini è morto in un contesto, in una situazione completamente diversa rispetto a quella in cui è morto Craxi. È morto tranquillamente nel suo letto, senza problemi, insomma, più o meno. Poi quando si muore c'è sempre un problema. Però non è morto nella stessa situazione in cui è morto Craxi. Bene, Francesco, vuole aggiungere qualcosa?
Il mio intervento era che comunque non sono molto d'accordo per quanto riguarda le intercettazioni, nel senso che comunque bisogna sempre mantenere questo strumento, che è un ottimo strumento per incastrare mafiosi.
Ma vedrà che non verranno, vedrà che non sarà modificato questo strumento.
Guardi, io lo spero, perché tutto quello che sta succedendo, lo stanno arrestando un assessore al giorno, e ogni settimana o due succede uno scandalo tipo quello che è successo.
E allora?
Se non ci fossero state le intercettazioni, tutto questo non sarebbe successo e non avrebbero mai...
Francesco, guardi, allora, qui non si parla, c'è chi vorrebbe limitare anche questo strumento delle intercettazioni. Sulla pubblicazione però si può discutere o no?
Sì, no, ma sicuramente...
Si può discutere sulla pubblicazione o no? Su qualche paletto che riguarda la pubblicazione oppure no?
Sulla pubblicazione ai vari giornali, su quello sono d'accordo, però le intercettazioni è uno strumento che non...
D'accordo, va bene, bene, grazie.
Su quello secondo me non ci trova, anche perché io credo che poi Berlusconi un po' sta rosicando, anche perché comunque ne stanno restando tanti nel PD.
Va bene, adesso lasciamo perdere i rosicamenti. Tiberio, provincia di Monza.
Sì, buonasera Cruciani.
Buonasera, dica Tiberio, dica.
Io volevo intervenire perché appunto ho notato che soprattutto negli ultimi settimane, no, sì. Lei ha definito più volte una barbarie il fatto che si tende a colpevolizzare, a dare già per colpevole persone che vengono semplicemente avvisati da avvisi di garanzia. Premesso, io sono completamente d'accordo sul fatto che sia una barbarie, però la mia considerazione era sul fatto che ogni tanto anch'io ho la tentazione di diventare un barbaro. Perché? Perché il problema è che se noi abbiamo dei candidati che sono colpiti da avvisi di garanzia piuttosto che appunto insomma indagati o coinvolti in vicende in cui appunto ci sono reati, cose sì. Del genere. Ecco. Io come elettore non so bene chi sto votando e vorrei che nel più presto possibile si potesse sapere.
Ho capito, ci sono delle differenze Tiberio, tra un avviso di garanzia, un rinvio a giudizio, una richiesta di arresto, ci sono moltissime differenze. Siamo di nuovo in diretta con la Zanzara 800240024 per chiamarci in diretta i titoli del TG3.
Inchiesta Fastweb di Girolamo nega ogni rapporto con la malavita, ma spuntano foto con un boss. Scaglia domani in Italia. Denuncia dei vescovi italiani, l'intreccio tra mafia e politica blocca lo sviluppo del Mezzogiorno, classi dirigenti inadeguate. Berlusconi dalle intercettazioni, solo fango, siamo in uno stato di polizia, l'opposizione, la sua lotta alla corruzione è un bluff. 6 mesi di reclusione a 3 dirigenti di Google per la pubblicazione del video con un disabile picchiato, protesta l'ambasciata USA. Il centro storico dell'Aquila, ancora un cumulo di macerie, domenica i cittadini con le carriole per una raccolta differenziata. La marea di gasolio che ha invaso il fiume Lambro ha raggiunto il Po, chiesto lo stato di calamità naturale. In difesa di Amanda Knox, condannata per l'omicidio di Meredith Kercher, scende in campo Ofra, la conduttrice più famosa d'America.
E andiamo anche a Sky TG24.
Maxi frode nelle telecomunicazioni, diffuse le foto di Di Girolamo con un boss.
Scaglia domani torna in Italia, ha svolto in carcere i primi interrogatori di garanzia.
Per Berlusconi la sinistra vuole l'invasione degli immigrati, Fini non è d'accordo.
Allarme della CEI, l'intreccio tra la mafia e la politica paralizza il Mezzogiorno.
Colpo di spugna alla Camera, non ci sarà tetto agli stipendi dei super manager.
Solidarietà bipartisan per Fragalà in coma dopo l'aggressione di ieri a Palermo.
L'onda di petrolio dal Lambro al Po, aperta un'inchiesta per disastro ambientale.
Il video shock in rete dopo le condanne, Google reagisce, è un attentato alla libertà.
In Grecia misure anticrisi troppo dure, proteste e violenze nei cortei di Atene.
Champions League, l'Inter sfida il Chelsea di Ancelotti ed è tutto esaurito a San Siro.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento.
A un certo punto, ieri sera a Ballarò, mentre si discuteva della ricostruzione all'Aquila, quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto, il centro storico, se e come bisogna ricostruirlo, perché fino adesso non è stato fatto nulla, perché ci sono tante macerie, e poi quelli che sono ancora negli alberghi e quelli che invece hanno già una casa. A un certo punto di tutta questa bellissima discussione si è cominciato a parlare delle lenzuola dentro le case. Sentite Bersani.
Il governo ha messo su delle new towns, diciamo dei palazzi, no? Sono case sulla strada là fuori dalla città. La gente che è in quelle case non è la gente del quartiere, no, perché sono state fatte gratuite le cose, quindi ha mescolato la gente. La gente ha tutte le stesse lenzuola, ha tutte le stesse pentole, ha tutte le stesse cose, eccetera. La gente, se deve andare in qualche posto, deve prendere la macchina, perché lì non c'è niente.
Scusa, la ricetta Bersani qual era?
No, ti dico, se me la fai dire te la dico, sì, la ricetta. Essere più umili. più umili e ragionare e sapere.
Lasciarli in tenda.
Ascolta.
Beh, Lenzuolo uguale per tutti è strepitosa. E poi la gente mescolata che non ha più il proprio, la propria casa, che è normale perché c'è stato un terremoto. E la gente che si deve muovere, che per andare a fare la spesa, immagino quello volesse dire Bersani, deve prendere la macchina. E meno male che la macchina magari ce l'aveva ancora. Beh, di fronte a queste contestazioni, non erano le sole, per carità, devo dire che Italo Bocchino fa un figurone, sentite.
Chiedo scusa a Bersani se non abbiamo avuto il tempo di mandare ministri e parlamentari a scegliere lenzuola diverse per i 18.000 persone, per i 18.000 letti, e si dovranno arrangiare con i 18.000 lenzuoli uguali, e lo stesso vale per le pentole. Noi chiediamo scusa per questo errore madornale, per non aver fatto richiamare le iniziali sulle lenzuola. Però facciamo notare a Bersani e agli italiani.
Guardate che c'è gente che ci guarda là,
che a New Orleans ancora c'è gente nelle baracche. Noi, chi non sta in albergo, sta in una casa che gli ha dato questo governo.
Beh, le lenzuola uguali di Bersani sono una delle perle del giorno. Però c'è un'altra questione, un altro interrogativo. È nato o non è nato un nuovo movimento politico? E soprattutto, cosa sono i promotori della libertà? Io lo chiedo a tutti voi che state ascoltando, se qualcuno di voi fa già parte di questi promotori della libertà, e non paladini, attenzione, promotori, perché insomma promotori è un termine, come sapete, legato anche al mondo dell'economia, i promotori finanziari, e non a caso Berlusconi ha scelto questo nome qui, i promotori della libertà, un nuovo movimento politico che dovrà fare, non difensori della libertà, lo specifica, non difensori, ma promotori, devono promuovere la libertà. In che modo si promuove la libertà?
Noi abbiamo pensato di lanciare una iniziativa continuativa che abbiamo chiamato Promotori della Libertà. Il nome iniziale era Difensori della Libertà, perché la libertà è qualcosa come bene massimo di cui disponiamo, che si deve difendere ogni giorno, perché ogni giorno ci sono degli attacchi alla libertà. Quando uno alza il telefono e pensa di essere o di poter essere registrato, beh, quello è un attacco forte alla nostra libertà.
Capo dei promotori però è già stato scelto, non so se ci siano i promotori, magari ci sono già, però c'è un capo ed è la Brambilla, il ministro Brambilla, che oltre ad essere ministro diventa il capo dei promotori della libertà.
La libertà bisogna andare a fare qualcosa in più, di propositivo, e allora li abbiamo chiamati, anziché difensori, promotori della libertà. Quindi lanciamo questa iniziativa, il ministro Michele Brambilla è il responsabile già della sezione che abbiamo chiamato movimentista, quella che a cui fanno capo le organizzazioni di manifestazioni.
Abbiamo capito che l'ala movimentista, non so, una sorta di servizio d'ordine, come una volta c'era il servizio d'ordine di lotta continua. Insomma, questo magari sarà il servizio d'ordine del PDL, i promotori della libertà. Non so, sto andando così a caso, cercando di cogliere qualcosa, di capirci qualcosa, i promotori della libertà. Di che stiamo parlando? Va, ancora Berlusconi.
Abbiamo pensato di fare un'organizzazione in Italia che abbia i coordinatori regionali, i coordinatori provinciali, i coordinatori delle varie città, e che possa dare modo non soltanto ai giovani, ma anche a coloro che si sentono giovani dentro, anche se l'anagrafe non corrisponde a questa loro, a questo loro sentimento, o magari pretesa di giovinezza, io sono uno di quelli, di essere attivi e di contribuire alla democrazia e quindi alla difesa della libertà nel nostro paese.
E va bene, un po' sfiancati, direi Fede, qualche minuto fa su questa storia dei promotori, Fede intanto.
Berlusconi di un paese migliore anche per quanto riguarda la giustizia ha parlato stamane a Roma al convegno di giovani che si riconoscono nel movimento promotori della libertà. Il futuro del paese, ha detto Berlusconi, è affidato a voi che dovete crescere nel rispetto dei principi di libertà, democrazia e solidarietà.
Siamo ancora di fronte, come sempre, a una scelta di campo.
Avete sentito? Avete sentito, Fede? Movimento Promotori della Libertà. Chiudiamo con uno dei protagonisti degli ultimi giorni, Emanuele Filiberto, pizzicato da Enrico Lucci.
Che grande paraculo che sei.
Guarda.
Tu lo sai, c'ho tanta stima di te.
Però?
Per tutto il coraggio che ci hai avuto. Ma che coraggio ci hai avuto a salire su quel palco con quell'altri due sfigati?
Non era coraggio, era incoscienza.
No, è coraggio.
È incoscienza.
E poi hai fatto sta canzone. Ma quanto è bella sta canzone. Quando sentivo il ritornello mi s'addrizzavano i peli del culo.
No.
Sì, te giuro, no. Era proprio bella. Ma che ne sai tu della storia d'Italia?
Un po'.
Ma senza incazzo.
Questo è Enrico Lucci, che fra poco sarà il nostro ospite. Eccoci qui, 1934 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Andiamo a Cagliari. Francesco, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo intervenire per la sulle questioni elettorali.
Quali questioni elettorali?
Lo sciopero della Bonino.
Sciopero della Bonino.
È una cosa molto, sì, molto interessante, perché
dice?
Si accorgono, parlano sempre in nome della democrazia, però si accorgono solo quando tocca a loro personalmente. Sempre la democrazia prodomo mia.
Che significa però applicato al caso Bonino, Francesco?
Che si lamenta difficoltà a raccogliere firme. Il movimento di Grillo è diversi mesi, c'è stato anche un intervento qui da voi, l'ha detto una persona che si è un'attivazione che parte da lontano, un lavoraccio, un sacrificio, perché poi in pieno inverno non è stata una cosa facile, ci si è riusciti. Però la Bonino non se ne accorda solo quando è toccata a loro.
Non è che tocca prima gli uni e poi gli altri, le firme devono raccogliere tutti. Lei dice gli altri non si lamentano perché si lamentano solo i radicali.
Sì, no, ma gli altri non si lamentano perché sanno che purtroppo le regole di questa seconda repubblica sono dure per la democrazia. E quindi bisogna lottare, è una forma di resistenza democratica. Fatta con la Costituzione in mano.
Vabbè, ma che c'entra questo con le proteste della Bonino? Ho capito, ma con le proteste della Bonino che c'entra questo, Francesco?
È appunto che la Bonino si ammanta tanto di democrazia, fanno la superdemocratica, i radicali sembrano gli unici democratici e invece si stanno rendendo conto che sono un gruppo di dirigente autoreferenziale che non ha nessun seguito, perché non hanno più seguito, ecco perché hanno difficoltà a raccogliere le firme.
Questo può darsi che abbiano...
Ovunque è andato, le persone sono accorse a firmare.
Sì, ma una cosa sono le firme... Io capisco che lei abbia simpatie per Grillo, ma una cosa sono le firme che si raccolgono durante uno spettacolo, durante una manifestazione in piazza, una cosa sono le firme per le elezioni, sono due procedimenti un po' diversi. Francesco, la ringrazio. Rosario dalla Spezia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io invece le firme le ho raccolte da 15 anni e le raccolgo per le elezioni. E tutti questi problemi. Allora, quest'anno è un po' più problematico e c'è voluto un
per
po'
chi di... le raccoglie le firme, Rosario?
Rifondazione.
Sì.
Quindi non è che siamo proprio sulla cresta dell'onda in questo momento, direi,
no, adesso c'è la Federazione di Sinistra, come si chiama?
Sì, la Federazione della Sinistra.
Federazione, diciamo, della Sinistra, sì.
Questa cosa qua. E quindi noi abbiamo raccolto le nostre firme, come l'ha fatto nei 15 anni precedenti, prendendoci anche l'acqua in qualche occasione.
No, ma lì c'è la storia delle firme per chi non è presente in Parlamento, per chi è fuori dal Parlamento.
Siamo, forse.
No, beh, adesso è un problema che avete affrontato adesso, dunque.
No, mi dispiace, ma la scorsa elezione non ci fu il problema di raccogliere le firme.
Appunto.
Per quelle precedenti c'era stato, l'abbiamo raccolte sempre. Voglio dire, avendolo fatto, un minimo lo posso testimoniare.
E allora, secondo lei, le proteste della Bonino sono fondate per quello che riguarda i comuni, come sono organizzati, eccetera, eccetera?
Guardi, io non ricordo di avere mai firmato in comune per la presentazione di una...
I radicali dice che invece i comuni non si attivano e dovrebbero farlo.
Ma io in comune sono andato a firmare dei referendum e non ho avuto grandi difficoltà. Magari a Spezia siamo organizzati meglio, non so cosa dire. Però ci sono una pletora di personalità, di persone che possono autenticare le firme che si raccolgono. Ci sono tanti modi di raccogliere le firme, prendendo magari l'assessore, andando in giro da chi non si può muovere per raccogliere la sua firma, o attraverso i nuclei familiari che si sa che votano comunque per noi.
Cioè, secondo lei cosa vogliono? Cosa vogliono i radicali? Questo,
I radicali vogliono semplicemente che il PD raccolga le firme per loro, punto.
Lei dice,
Questa è la
la questione. Perché non è la prima volta che lo fanno, non è la prima volta che sono state raccolte delle firme in questa maniera qui, ma non so per i radicali, ma per altri schieramenti politici magari sì. Quindi loro vogliono questo, non sto dicendo che fossero firme false, attenzione, sto dicendo che semplicemente un partito dà una mano ai suoi, così diciamo, fiancheggiatori per raccogliere le firme necessarie. Quindi è soltanto una forma di pressione sul PD. Non mi stupirei che da qualche parte d'Italia ci fossero militanti del PD che vanno a raccogliere le firme per la presentazione delle liste dei radicali. Voglio dire, è soltanto una forma di pressione.
No, questo può darsi, questo può darsi. Dunque lei, per esempio, agli scioperi della fame e della sete non ci crede molto, mi pare di capire. Cioè che siano veramente sentiti, ecco.
Non ho dubbi che li facciano. È un modo di lotta politica peculiare loro e vanno avanti in questa maniera qui. Tanti, tanti auguri, insomma. Io continuo a bere un bicchiere di vino alla salute di Pannella. Cosa devo fare? Cioè, gli sono vicino nel cuore, ma io continuo a mangiare e bere con la massima serenità.
Grazie Rosario, buona serata.
Arrivederci, buonasera.
Fabio da Roma.
Sì, salve, buonasera.
Dica.
Buonasera Cruciani, salve. Io e lei abbiamo avuto qualche come dire, qualche contrasto in passato un paio di volte, cioè stasera riesco a essere un po' più buono.
Sai con, quante persone ho avuto un contrasto io?
Senta,
non me lo posso ricordare, per cui mi dica di cosa vuole parlare.
Sì. No, io volevo dirle veramente una cosa che sento molto forte. E vorrei anche una conferma, eventualmente una smentita da parte sua, nel senso che è vero che le intercettazioni, è vero che le intercettazioni a volte mettono un po' alla berlina, è vero, situazioni un po' delicate, poi voglio dire, secondo me si fa sempre riferimento alla telefonata tra Anna Falchi famosa e Ricucci, perché tanto sempre lì andiamo a parare, no? E
non c'è stata solo quell'intercettazione lì,
No, ma come cosa delicata che ha fatto un po', diciamo, ha dato un po' fastidio, no? Quindi,
vabbè, Fabio, ma che mi vuole dire?
Voglio dire che comunque, Cruciani, non so se lei è d'accordo con me, ma si toglie il coperchio da certi verminai, mi scusi il termine un po' forte, ma penso che ci sta, e andiamo a vedere, come al solito, quella banalità di quella fessa cosa intima che magari sono detti giustamente, che non andava...
Cioè, lei dice ci si concentra troppo sui gossip, poi alla fine le intercettazioni rivelano altro, che c'è tutto magna magna eccetera eccetera, c'è una corruzione.
Io quello dico, cioè veramente qui andiamo a scoperchiare dei verminai pazzeschi con delle storie allucinanti, sperperi di denari pubblici che noi paghiamo tutti quanti noi contribuenti e ci andiamo a fossilizzare, Cruciani. Io ora dal suo punto di vista, sei d'accordo su questa cosa banalissima, secondo me è fondamentale.
Sì, no, ma
e di conseguenza la cosa che dicevo anche prima poi tra l'altro alla centrale ministra è il fatto che dovremmo recuperare, so che lei su questo punto non è d'accordo, su questo
dovremmo
punto
recuperare
un minimo di dignità, un minimo di morale, un minimo di etica, signor Cruciani.
Ho capito
dire.
Fabio, però ma che significa così parlare in generale, dovremmo recuperare un minimo di etica, questi discorsi così generali sono incomprensibili, li trovo incomprensibili,
ecco, le dico una cosa molto comprensibile.
Mi dica una cosa comprensibile,
non dovremmo fare lo scudo fiscale, signor Cruciani,
ma che c'entra lo scudo fiscale con la corruzione?
È un pessimo segnale appunto ai contribuenti.
Vabbè, questo è un suo giudizio sullo scudo fiscale, va benissimo, ma adesso sono due cose un po' diverse, un attimo solo, resti con me Fabio, il nostro ospite di questa sera.
A Lapo! Ricorderete sicuramente la famosa filosofia di Lapo.
Sarà un mondo nuovo e non appena avrò
questo prodotti... mondo nuovo.
È come dire, c'è chi sviluppa dei prodotti e chi vuole sviluppare un mondo. Un mondo è per generare un sogno, i prodotti è semplicemente per generare prodotti.
Per il futuro cosa c'è dentro la capoccia dell'Apo?
Per il futuro c'è un decennio da affrontare.
In che modo l'Apo? In che modo?
Un nuovo decennio.
Un nuovo decennio.
E con questo nuovo decennio ci auguriamo di partire alla grande.
Alla grande in che modo?
Alla grande in che modo? Con dei prodotti accattivanti.
Accattivante quanto? Ecco, diciamo quanto.
Basta guardare i prodotti.
Ancora, Ricolucci con la Poelcan.
La cravatta in maglia però mimetica.
La cravatta in maglia però mimetica.
La sciarpa camouflage spruzzata.
Bellissima. La sciarpa camouflage spruzzata.
cazzata.
Un principe di Galles doppio petto con asole molto larghe, sciarpa zebrata.
Le asole molto larghe, la sciarpa zebrata, ma ben oltre il cappello pandan.
Labo, tu vieni considerato anche una persona che lancia delle mode.
Il vero grande successo della moda di Lapo è stato un altro.
Lapo è stato il primo in Italia a lanciare una moda. Ecco, ma cosa ci trova un uomo in un trans?
E poi l'intervista prosegue. Enrico Lucci, buonasera. Ciao Enrico, come stai?
Buonasera, bene, ciao. Bene.
Dove ti trovi? Al bar della pace, no?
No, adesso sto dentro la macchina.
Stai dentro la macchina dove? A Roma, a Milano? Dove
sì,
stai?
Perché sono uscito da una casa e sono venuto qua e sto intrappolato nel parcheggio.
Che significa intrappolato nel parcheggio? Non riesci a uscire?
Sto nel parcheggio, no, non esco perché dopo mi fanno la multa se cammino, no?
Ah, come la multa se cammini?
Ah, è la multa che cammino se telefono.
Ah, perché adesso si fanno pure le multe se cammini con la macchina, ho capito. Vabbè, ci sono gli auricolari, ci sono questi mezzi moderni, insomma. Vabbè, comunque.
Chi ce l'ha?
Meglio stare fermi, meglio stare fermi. Senti una cosa, ma io mi ero incuriosito dopo questa intervista, ma quando finisce l'Apo, si accorge insieme ad altri che tu, insomma, lo pigli un po' in giro, si accorge, se ne frega, che succede? Cioè, succede, finisce l'intervista, te ne vai.
Ma non se ne accorge perché io non lo prendo in giro. Cioè, a me proprio la definizione prendere in giro mi dà proprio fastidio.
No, beh, un po' sì.
Io non prendo in giro.
No.
Cioè, vado lì e parlo con le persone. L'Apo si è espresso al meglio, credo. Però mica che l'ho preso in giro. È proprio così, era un dialogo normale tra me e l'Apo che parlava della nuova filosofia del mi sembra il terzo millennio, no? Se non sbaglio.
Sì, penso di sì. Vabbè, però nel porre le domande c'è sempre un po' di provocazione, in questo senso presa in giro, no?
No, io no.
Per niente, devi far uscire l'Apo, cioè tu hai fatto uscire il vero l'Apo. Questa è una conversazione da cui esce fuori il vero l'Apo.
Chissà se è il vero, però
questo è l'obiettivo,
è
quello che vuole.
Io la definirei solo una conversazione.
Una
basta.
Conversazione. Senti, io posso fare una definizione? Posso dare una definizione? Cioè, le tue sono le uniche interviste in cui in realtà non è che stessa a sentire, a guardare l'intervistato, ma la faccia e la maschera dell'intervistatore. Di questo te ne sei reso conto oppure no? Cioè, ti rendi conto di questa cosa?
Me ne sono reso conto adesso, soprattutto in radio si vede.
No, in radio non si vede niente. No, in radio non si vede nulla, però è vera questa cosa, no? Cioè, in cui uno
Forse sì, però non posso dirlo io perché io.
No, ma questo è un bene o un male? Sì. Ok, questo è un bene o un male secondo te? Cioè, io
ma
quando.
Sai che c'è, che è tutta fuffa, quindi stiamo parlando di pura fuffa. È tutta fuffa, quindi.
Cioè, tutta cialtronaggine, dici te.
Ma
cialtronaggine
sì,
in senso buono.
Di che stiamo a parlare? Cioè, di che stiamo a parlare? Capito? Di che stiamo a parlare? Cioè, se uno dovesse fare dei ragionamenti reali.
No, infatti, non li vogliamo fare.
Allora, in questo momento dovremmo parlare.
Di
che ne so, dell'Afghanistan.
Ma no.
Dovremmo parlare del senatore Di Girolamo,
certo.
Dovremmo parlare del disastro totale in cui verso cui sta andando la nostra nazione, anzi in cui già è totalmente immersa.
Tu dici
e queste sono solo delle piccole manifestazioni così che fanno capire la grande fuffa in cui siamo tragicamente immersi.
Perché tu dici che stiamo andando verso un disastro totale,
già siamo nel disastro, ma non abbiamo ancora toccato il fondo.
Ma perché sei così catastrofista?
Perché sì, non è che ci vuole tanto a capirlo.
Sei così pessimista, catastrofista, tu dici
è stato eletto un senatore
dall'Andrangheta.
E chissà quanti ce ne stanno eletti da Camorra e da Cosa Nostra.
E noi stiamo a parlare con Enrico Lucci.
Di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare con un cretino come me.
Ma noi parliamo pure di Di Girolamo, anche se
sì,
tu.
No, però per dire, capito?
No.
Quindi, però possiamo parlare anche con uno come me, però.
Parliamo, tu hai detto siamo dei cialtroni che fanno varietà, ho letto oggi questa intervista,
certo.
Questa intervista
è vero.
Come è andata questo giornalista? Voleva farti un'intervista, tu non volevi farla, raccontami un po' questa storia.
Ma no, ma il problema era che io stavo, ma non con lui, sto proprio quasi sempre sulla difensiva quando c'è un giornalista di carta stampata, perché poi se non è registrata la cosa,
sì,
oppure se non è in diretta,
sì,
le cose possono essere, capito, malinterpretate, eccetera, eccetera.
Cambiate.
E quindi io ho sempre sollecitato chiunque abbia l'interesse a intervistarmi.
Cosa che tu non capisci? Cosa che non capisci. Perché
però,
non capisci?
Insomma, ma perché...
Perché non c'è niente da dire, pensi non
c'è
niente.
Perché le cose migliori, tanto uno, sai che è? Che il mio privilegio è che se devo dire delle cose le dico già nel mio lavoro, cioè io parlo solo nel mio lavoro, che già lavoro, tra virgolette, insomma, con quello che faccio dico, già sta lì come la pensano.
Sì, ho capito.
Però non so, se uno vuole intervistarmi, però... chiedo che venga registrata l'intervista.
Cioè, perché che ti ha dato fastidio nel passato?
No, aspetta, ti interessa questa cosa? Te
come
la
no, certo,
bene,
certo che mi interessa.
Poi tagliami se...
No, che taglio, dimmi.
Però voglio dire, cioè, voglio che sia registrata la cosa da lui, ovviamente, in modo tale che poi quando riporta l'intervista e la scrive, c'ha precisamente le mie parole e le mie parole devono essere precise. Poi è ovvio che il giornalista taglia, dà un senso all'intervista, ma questo qua è un suo
è diritto. Normale,
e
sì.
Qua, però se mette una frase mia, quella frase deve essere detta veramente da me, perché altrimenti tutto viene detto. Esistono dei giornalisti, esistono dei giornalisti eccezionali e poi esistono dei giornalisti stronzi, ma poi neanche stronzi, proprio ignoranti, gente che capisce manco quello che stai a dire.
C'è gente che si inventa le cose.
Scrive, lo fa anche non in malafede, scrive il contrario di quello che hai detto, capito? Adesso,
ma nel passato che è successo di così grave? Qualcuno che si è inventato di sana pianta una cosa? Che è successo
2 o 3 volte che ho fatto delle interviste e quelle 4 stupidaggini che dico sono state riportate al contrario, oppure proprio se è inventato delle cose che io non ho mai detto, non solo le risposte ma pure le domande. E però, che ne so, Caverzan ha capito bene le mie motivazioni, e come io ho capito anche come una persona come lui, cioè magari il giornalista se la può prendere giustamente, perché poi sembra che uno chissà che se la tira, ma
no,
io
lo sai che è sembrato che è sembrato, perché ho seguito la vicenda, è sembrato che tu volessi fare un po' il precisino, dunque Caverzan ha detto ma come, proprio Lucci fa il precisino, uno che magari...
Sì, ma io sono sempre precisino, cioè anche nel mio lavoro sono precisino, cioè non è che metto in bocca delle cose alla gente.
Vabbè, i servizi un po' i servizi un po' li montate dopo, per cui qualche, cioè non è che
ma
esattamente
la scoperta dell'acqua calda, cioè
no,
la televisione,
certo,
come la radio, come il giornalismo, è ovvio che è un montaggio, perché è giusto che devi dare il ritmo, devi evidenziare le cose più interessanti, le cose più brillanti. Cioè questa è la scoperta dell'acqua calda. Altra cosa è
la manipolazione, certo, la manipolazione
alle persone delle cose che non hanno mai detto. Questa non è manipolazione, lo sai che cos'è? È vigliaccheria e è disonestà, che è un'altra cosa.
No, ma infatti io non volevo dire che montare i servizi
è... Io ho incontrato dei giornalisti disonesti proprio, ma forse disonesti anche in buona fede, cioè gente che non capisce niente di quello che stai dicendo e prende i fischi per fiaschi. E quindi perché correre questo rischio? Quando il giornalista già c'ha tutto registrato, poi prende lui quello che meglio crede e lui stesso può dire Lucci è un coglione, che è un suo diritto, perché in democrazia, per fortuna, c'è ancora la nostra meravigliosa Costituzione democratica e antifascista.
Vedi che non siamo allo sprofondo proprio.
E ognuno, grazie a questa Costituzione, in Italia può esprimere giudizi su chiunque. Quello che non può fare è mettere in bocca alle persone parole che quelle persone non hanno detto, e a me questo è accaduto. Però col giornalista, con Caverzan, questa cosa ce la siamo chiarita, e poi è stato un ottimo professionista e ha fatto...
Ha riportato, non c'è niente da rimproverare in questa intervista, nulla.
Assolutamente, perfetto, è stato perfetto, dandogli lui, che è il giornalista, il senso che più riteneva opportuno, ma quello che ho detto io è stato riportato esattamente, e quindi
Senti, ma chi è che ti prende e ti prende troppo sul serio? Per esempio, tempo fa ho letto una cosa su Il Fatto, che è il quotidiano, come sai, dove scrive Travaglio, eccetera, eccetera. Un articolo di Peter Gomez sulle Iene. C'era una volta le Iene, un gruppo di ragazzacci che osava ridere in faccia a Berlusconi, mostrare il razzismo della Lega e sbeffeggiare le leggi ad personam. C'erano, ma non ci sono più. Ecco, questo è prendere troppo sul serio le Iene, secondo te? E te,
Paolo? Ma guarda, cioè, quello è un giudizio legittimo che una persona può dare, no? Però poi uno ti dà un giudizio su di te e tu puoi sempre rispondere, nel senso che ogni programma, ogni cosa, ognuno poi lo vede in un certo modo,
con la sua ottica.
Non siete stati mai così cattivi, oppure qualcuno dice non siete più cattivi come una volta. Non lo so, quello sta alla sensibilità delle persone, sì. È un giudizio legittimo che chiunque può dare. Poi noi quello che sappiamo benissimo, e facciamo delle puntate migliori, altre peggiori, ci stanno delle cose pregevoli e delle cose di bassissima qualità, cioè di volta in volta ci saranno delle cose migliori e altre peggiori, però...
Senti, ti fa piacere, so che i complimenti non ti fanno piacere, però quando hai letto Aldo Grasso che sul Corriere della Sera ha scritto che da solo Lucci vale il biglietto dello spettacolo, che cosa hai provato? Se l'hai letto, magari non l'hai letto.
Vabbè, certo che l'ho letto. No, mi fa pure piacere che possa scrivere una cosa del genere, non è che faccio il finto modesto,
però
diciamo che sono anche agevolato in una cosa del genere, perché sto lì da 14 anni, quindi so proprio quello che sta invecchiando con le Iene. E poi sono anche... Cioè, quello che sono io non sono solo io, quello che sono io sono... Io sono tutti gli autori delle Iene, sono tutti, cioè sono un po' riassunto anche delle altre Iene, quindi quello che sono io non sono solo io, non è tutta farina del mio sacco, al contrario, cioè io sono il risultato di un lavoro veramente collettivo, sono il risultato di scambi continui con gli altri autori, con pareri con gli altri che mi hanno migliorato, limato, io so Davide Parenti, Roberto Marcanti, Lorenzo Maiello, sono
senti, ma ogni tanto
che lavorano a questo programma da tanti anni. Quindi...
Senti una cosa, Enrico, ma quando rivedi, per esempio, adesso mi hanno mandato alla tua redazione un'anticipazione della cosa con Emanuele Filiberto, no? Ogni tanto, cioè, le parolacce le calibri oppure ti vengono così spontanee? Cioè le parolacce poi, insomma, poi non sono nemmeno più parolacce, perché spesso sono espressioni.
Ma ormai
No, cioè vai dritto così, non ci fai nemmeno più caso. Cioè, ma quando dici al principe, ma che cazzo ne sai tu della storia d'Italia?
Vabbè,
no?
Ma durante il giorno quante volte dici ma che cazzo ne sai? Cioè, si dice sempre, quindi vado lì e diciamo non mi limito, ecco.
Senti, ma la storia della, adesso una domanda di queste banali, le solite cose, Mediaset, la libertà, eccetera, qualcuno dice, ecco, Lucci, vedi, uno di sinistra che lavora a Mediaset, la prova vivente che poi sto problema della libertà di stampa, eccetera, non esiste, tu che ne pensi su queste stronzate che si dicono?
Penso che la libertà assoluta non esista da nessuna parte, cioè la libertà è quella che ti conquisti di volta in volta, soprattutto... cercando di non autocensurarti, perché la vera censura è l'autocensura, cioè la cosa che alla fine non ti ci fa più provare a fare delle cose, e queste cose non deve essere per forza sparare su Berlusconi tutti i giorni, perché figurati, uno può pure sparare su Berlusconi e sparare in senso metaforico, sia ben chiaro, cioè può pure parlare male di Berlusconi, però questo paese non c'è solo Berlusconi, per quanto io non l'abbia mai votato e mai lo voterò, però insomma si può parlare pure di un sacco di altre cose, cioè avere lì la malattia di Berlusconi, cioè si può parlare,
cioè, che palle, no?
Cose. Si può pure parlare di Berlusconi e del berlusconismo non parlando di Berlusconi, cioè si possono fare un sacco di cose in questo paese
senza essere fissati su Berlusconi, sì.
I minuti di Berlusconi.
Senti, un'ultima cosa.
Il più grande piacere che gli si possa fare.
Un'ultima cosa.
Quindi la libertà. La libertà è
oggi
cosa
ci sono i promotori della libertà. Berlusconi ha lanciato.
Tutti di volta in volta, tutti i giorni che cerchi di fare onestamente il tuo mestiere, e Mediaset è come tutti gli altri posti del mondo, non è né un'isola felice né l'inferno. Peraltro è un'azienda che mi ha valorizzato, cioè quando vado a Cologno io mi sento a casa, ho trovato delle persone meravigliose con cui ho lavorato durante questi anni, non so uno che sputa nel piatto in cui mangia, però sto lì e faccio il mio mestiere, non sto lì per fare lo zimbello di qualcuno, e sto lì e cerco di fare onestamente il mio mestiere, che è la cosa più rivoluzionaria che ci possa essere.
Un'ultimissima cosa, Enrico, è questa: ma chi è che ti rompe o vi rompe più le scatole? Quelli di sinistra, quelli di destra, quelli gli amici di Berlusconi, gli alleati di Berlusconi?
L'ho detto pure nell'intervista che è uscita oggi, senso che c'è da dire che c'è una grande propensione un po' più a destra, via, di cercare di intromettersi nelle cose, diciamo di fare pressione, ecco. Però poi va dato atto anche a quell'azienda che ha fatto passare delle cose che in altre aziende non si sarebbero mai viste, capito? Quindi va dato atto anche che, cioè, noi è una mediazione continua anche con la nostra azienda, perché spesso i nostri interessi non coincidono con quelli dell'azienda che è il nostro editore, per cui noi abbiamo scelto la strada di mediare sempre.
Insomma, la libertà è anche un po' compromesso.
È anche giusta, perché in democrazia è una mediazione continua, e quindi ci sono interessi contrapposti. Mediaset c'ha pure i suoi interessi, che sono anche legittimi, e noi siamo lì pagati da loro, e quindi interloquiamo con chi ci paga. Quindi a volte riusciamo a far passare delle cose, altre volte no, però questa è pure la democrazia, cioè,
che è fatta anche di piccoli,
in continuazione, ed è anche giusto per certi aspetti che sia così. Quindi questo è quello che bisogna fare, cioè lottare, provarci sempre in continuazione,
togliere una cosa e
farne passare un'altra. Spostarsi da una parte, fare l'anguilla, ma sempre, capito?
Senza essere un po' paraculi ogni tanto, no? Essere un po' paraculi ogni tanto.
Ma sì, certo, senza però, io ti dico la verità, non ho mai sopportato i piagnucolosi o le verginelle, quelli che scoprono che c'è
quelli che gridano alla censura,
Va bene anche, no? Figurati, meno censura c'è e meglio è, però c'è censura sempre, ci sarà sempre da una parte e dall'altra, perché c'è censura in cui ritieni di fare nel modo più onesto possibile il tuo mestiere, questo, il tuo mestiere, e nel modo più intelligente possibile, perlomeno ci provi. Non è detto che te escano solo cose intelligenti, escono pure cose terribili e schifose. Però ecco, penso che non ci sia niente di più rivoluzionario dell'intelligenza, di provare ad essere intelligenti. È la cosa più rivoluzionaria che c'è, provarci.
Va bene, Enrico. No, beh, certo, grazie, ti libero dal parcheggio. Ciao, a presto, grazie.
Dannate, ciao.
Ce ne andiamo. Continuiamo con gli ascoltatori.
Vabbè, grazie per l'importanza che mi avete dato.
Grazie a te, ciao. Ciao. Siamo qui con il TG5.
Presentati a Roma i promotori della libertà, Berlusconi: la sinistra vuole spalancare le porte agli stranieri per modificare i pesi elettorali. Fini: si sa che non sono d'accordo con lui. Sulle intercettazioni, sistema barbaro. Riciclaggio, il fondatore di Fastweb scaglia domani in Italia. La di Parisi: l'azienda non ha commesso crimini. Il Senato decide sull'arresto di Di Girolamo. Le foto esclusive di Gennaro Mockbel, ritenuto il capo dell'organizzazione. 3 dirigenti di Google condannati per il video shock del disabile picchiato. L'azienda: attacco alla libertà sul web. L'associazione Down: giusto così. L'ambasciata USA: negativamente colpiti dalla condanna. La macchia di petrolio riversata nel Lambro ha raggiunto il Po. Vertice in prefettura a Piacenza, atto doloso. Disposti sbarramenti sul fiume, animali in pericolo. Scontri tra dimostranti e polizia ad Atene nel giorno dello sciopero generale contro il piano di austerità del governo. Feriti e arresti. Orgoglio del Made in Italy, a Milano sfila il Prêt-à-porter, taglie morbide in passerella e per tanti studenti l'occasione di essere autista.
Allora,
di
il primo titolo del TG5, avete sentito, i promotori della libertà. Primo titolo del TG5. TG1, sentiamo.
L'Ambro, disastro ambientale, la marea nera è arrivata nel Po, allerta protezione civile per inquinamento delle acque. Riciclaggio, Scaglia, domani torno e vado dai magistrati, Di Girolamo, sono innocente, Fastweb licenzia due dipendenti infedeli. Berlusconi, intercettazioni secchiate di fango, sinistra vuole invasioni immigrati, l'opposizione protesta. Denuncia il compagno e fa sgominare una banda di narcotrafficanti a Torino, il coraggio di una donna testimone dello spaccio. Video di maltrattamenti, Google condannata alla replica, attacco alla libertà del web, protesta l'ambasciata USA. Pino Insegno torna in Rai con il programma Insegnami a sognare.
Matteo da Modena, buonasera Matteo.
Pronto, buonasera, sono dica. Matteo di Modena. Come andiamo?
Non c'è male, dica pure.
Non c'è male. Io volevo intervenire per una notizia che ho sentito ieri sera al telegiornale, cioè quella notizia in cui hanno detto che hanno aperto, cioè di quel tipo che ha aperto quel gruppo su Facebook in cui parlavano appunto di tiro al bersaglio ai bambini down.
Sì.
Io volevo sottolineare, secondo me, che c'è un po' di ipocrisia in questo, nel senso che è giustissimo condannare questa cosa, però quando in Italia è messo l'aborto terapeutico mi sembra un pochino, nel senso che nelle nostre cliniche in Italia nel buio dei ventri delle madri viene scovato questo bambino e poi dopo quando viene scovato il tiro al bersaglio dopo comincia.
Non ho capito niente, non ho capito il collegamento tra la vicenda che riguarda il video del ragazzo down e l'aborto terapeutico, mi scusi
c'entra,
Matteo.
Perché in quel caso il tiro al bersaglio viene fatto, nel senso che viene scovato nel ventre delle madri e poi una volta scovato il tiro al bersaglio comincia perché viene beccato ed eliminato.
Matteo, adesso per carità, io non sono qui a criticare le sue posizioni antiabortiste, non è questo il punto, però stiamo parlando di una cosa un po' diversa, abbia pazienza. Qui c'è una condanna, un carcere per un video shock che sono stati tre dirigenti condannati per violazione della privacy perché non bloccarono nel 2006 le immagini di un giovane down aggredito dai compagni di scuola a Torino, e lei mi parla della questione dell'aborto terapeutico, ma abbia pazienza.
Secondo me c'entra moltissimo. Perché
secondo la sua mentalità c'entra moltissimo, non secondo la logica però.
Ma abbia pazienza. Lei è una persona molto obiettiva, perché se c'è una cosa che dice giusta la destra, lei lo ammette.
No, ma non è questione di destra o sinistra qui. Scusi, Matteo, lei mi sta
però,
parlando.
Da un punto di vista logico, devo ammettere che questo non è un ragionamento.
Ognuno ha la sua logica, però, qui, Matteo. C'è una logica, diciamo.
Se uno condanna l'atto contro il bambino già nato, allora tutti gridano, tutti ne parlano in telegiornali. Se uno invece fa qualcosa contro il bambino ancora non nato, va tutto ancora bene.
Ho capito,
bene,
Matteo, ma questa qua è propaganda, non è un ragionamento. Noi vogliamo parlare di che cosa? Del video e della condanna per la violazione della privacy perché non hanno bloccato le immagini di questo giovane down aggredito dai compagni di scuola a Torino, e per me è sbagliata questa condanna nei confronti dei dirigenti di Google. Perché ne possiamo parlare, o vogliamo parlare della questione dell'aborto terapeutico, eccetera eccetera? Sono due cose un po' diverse, abbia pazienza. Io non sto dicendo che lei pensa delle cose assurde, cioè, non è posso anche pensarlo, ma insomma non lo dico perché non è questo l'argomento.
Volevo solo far notare questa secondo me ipocrisia. Poi dopo a questo punto
non c'è nessun tipo di ipocrisia qui, perché non c'è nessun collegamento tra le due cose. Abbia pazienza, Matteo, io insisto su questo perché non è questione del bambino già nato o del bambino non nato o del bambino adulto o del feto o del bambino sviluppato, di quello che è. Sono due discorsi completamente diversi. Uno ha a che fare con la libertà su internet e le sanzioni, oppure no, l'altro è una questione che riguarda l'aborto. Abbia pazienza. O no, lei non riesce a capire questa distinzione, che per me è elementare, magari mi sbaglio io.
Secondo me dovrebbero essere tutelati tutti i bambini, sia quelli nati che quelli non nati, eccetera.
Siamo qui 20:12, Giuseppe da Milano, buonasera.
Buonasera, signor Enrico, senza un cappello.
Signor Enrico,
ho ascoltato con piacere il suo intervistato, che era Enrico Luzzi.
Enrico Luzzi,
ha esordito benissimo, sì. E non è da ritenersi un catastrofista, per la verità. Perché vede nero e non si può vedere diversamente. Però ha concluso meno bene di come è partito, perché la libertà individuale non è un opzionale. La libertà costa l'ira di Dio, ma c'è chi ce l'ha in Italia la libertà. Ecco, questo era il punto. Posso andare avanti? Buonasera.
Vado avanti, non ho capito, ma vado avanti.
Guardi, io sono un italiano forse come lei, che non riesce a essere prigioniero di nessuno nel rispetto del prossimo suo. Io non so su quale radio posso sentire un telegiornale che non sia fazioso. E questo è un grosso problema, mi creda. Io ho 70 anni, sono stato sindaco con questo atteggiamento. Della disponibilità verso il popolo che non aveva ragione.
Sì, però Giuseppe adesso.
No, non dovevo vendere me.
E allora di che stiamo parlando?
Sì, ha ragione. No, stiamo. Un attimo solo, la prego, lei è una persona a modo.
No, io sono molto a modo, però bisogna anche andare al punto, perché altrimenti badiamo per le praterie, insomma.
Ma certo. Io praticamente tra i programmi Italia, le Forze Italia, la promozione della libertà, la Italia 1, che ormai la televisione si chiama così, Italia 2. Io leggo in tutto questo, anche in tutto ciò che sento dalla mattina alla sera, dei messaggi che sono estremamente pericolosi.
Cioè lei quando sente Italia 1 è un messaggio pericoloso?
Non sto parlando di Italia 1 e non mi riferivo a quella televisione della
Che cosa? Non ho capito.
Perché anche la RAI adesso si chiama Italia 1 e Italia 2.
No, Giuseppe, però cerchiamo di mettere le cose a posto, perché ci prendono per matti. Lei che mi vuole dire?
Non mi deve fuorviare.
Non sto fuorviando, io le mie idee di cosa sta parlando, che non ho capito.
Sto parlando di un malessere. In generale,
sì, vabbè, il malessere in generale.
In generale non abbiamo il tempo, perché non è possibile.
Invece il malessere in particolare
è che non si può in continuazione veder lanciare le ciambelle a una nave che sta affondando laddove si devono salvare solamente i criminali.
Vabbè, non ho capito. Giuseppe, lei dove ha fatto il sindaco? Tanto per capire,
In Calabria.
Dove? In che posto? In che paese?
Nella Locride.
Qual è il paese esattamente?
Il paese era Locride, non sono forse uno dei pochi sindaci che non è stato processato.
Ah, ho capito, Giuseppe, ma che paese è? Mica un mistero.
Non è un mistero. Se mi fa dire il messaggino mio, le sono
dato. Qui non bisogna fare nessun messaggio. Mi dica.
Come no? Io ho chiamato per dire un mio pensiero, se me lo fa dire.
Ma lei è 20 minuti che sta parlando, Giuseppe. Pazienza.
3 minuti, ma no. Ho avuto molto piacere di sentirla nell'orecchio 45. Ma l'ho ascoltata con piacere veramente, specialmente l'ultimo.
Giuseppe, voglio capire lei il messaggio il paese dove è stato sindaco.
Adesso
qual è?
Glielo dico il paese, dottore. Prima ti ho chiamato io, e quindi, se mi consente, volevo dire che non si può ascoltare messaggi criptati. Noi siamo già in campagna elettorale in Italia, siamo già, anche se non si vede. Ci sono tanti messaggi criptati che chi li sa raccoglie e sa dove deve andare a dare l'obolo suo. Forse.
Per esempio?
Ma non voglio scendere in queste cose.
Scendiamo, per carità.
Non sono criptati, ma chi vuole intendere. Io sono stato il sindaco di Bovalino. Quindi sono messaggi che si capiscono bene a chi sono rivolti. È inutile che noi pensiamo di avere l'Italia.
Mi faccio un esempio. Messaggi, per esempio, un messaggio criptato, secondo lei qual è?
Ma sono tanti.
I promotori della libertà, un messaggio criptato?
No, questo non è un messaggio criptato, c'è una lista. No, non è un messaggio criptato, questo è chiaro come
Giuseppe, resti con me un secondo. Francesco da Viterbo, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, io volevo intervenire riguardo a quella proposta di non ricandidare i coloro che sono stati condannati per corruzione nei successivi 5 anni, no? Mi sembra una presa in giro, perché in realtà il problema è proprio quello di riconoscere, di smascherare e quindi anche di condannare i corrotti. Quindi succede che
No, Francesco, io penso che non ci vogliono altre leggi, tutte queste leggi qua non a che servono?
No, appunto, aspetta, mi faccia finire un attimo. E appunto il problema è proprio di riconoscere il reato di coloro sono corrotti o corruttori.
Vabbè, va bene.
E quindi il problema è proprio quello. Quindi io proporrei.
E qual è il problema?
No, il problema proporrei una cosa molto differente. Che in realtà tutti coloro che in un processo di corruzione o di concussione, ma anche altri eventuali processi, abbiano fatto uso di un cavillo giuridico per uscirne, come la prescrizione del reato oppure il patteggiamento.
Ho capito, ma c'è il diritto alla difesa in Italia?
Sì. Però, siccome secondo me il popolo ha diritto di scegliersi chi vuole come politico,
allora
può scegliersi anche una persona che è stata condannata per corruzione, però deve saperlo. E quindi io credo che chi vuole accedere ha una carica come amministratore pubblico,
sì,
non debba mai aver utilizzato nella sua vita un trucco per uscire dal processo come la prescrizione.
Ma lei la prescrizione
faccia finire un attimo.
No, ma io non la faccio finire, Francesco, perché è 5 minuti che sta parlando. Francesco, abbia pazienza. La prescrizione non è che sia necessariamente qualcosa che... Una cosa sono le leggi sulla prescrizione, ma la prescrizione è una cosa a garanzia dell'imputato. Non è che ci può essere un tempo infinito.
Io pretendo che il politico abbia meno... Uno che nel suo... un domani voglia diventare politico ha diritto a minori garanzie di un'altra persona, così vabbè, come un carabiniere. Mi fa solo un secondo.
Ho
così
capito, Francesco, ma
così come se un carabiniere si chiede che per 3 generazioni non ci sia nessun reato in famiglia, così si può chiedere anche a una persona che si vuole candidare che abbia un passato pulito, o almeno un passato, no, anzi più importante, visto, un passato noto, per cui va a finire che se no con questa legge si impedisce di candidarsi all'unico pirla che è riuscito a farsi condannare.
Non ho capito, Francesco, lo sa che non ho capito niente io che cosa vuole fare lei, non ho capito nulla, se lei me lo spiega meglio forse riusciamo a capirci. Che cosa vuole fare? Non ho capito che cosa
io
vuole fare.
Io dicevo che siccome si può fare, che siccome la cosa più importante è accertare i comportamenti, perché così poi la gente che va a votare si...
Questo lo dice lei, comunque, vabbè.
Allora io vorrei che, secondo me, molto più importante di quello che viene proposto, che chiunque, che quando uno ha usufruito in un processo di un cavillo come la prescrizione o come il patteggiamento o cose simili,
non si può candidare, va bene, d'accordo.
Non si può candidare.
Ho capito, la ringrazio, arrivederci. Antonio da Lecce, buonasera. Antonio da Lecce.
Buonasera, pronto?
Sì.
Sì, siamo pronti. Sì.
Siamo pronti, sì. Speriamo speriamo di andare meglio. Ma
io mi occupo. Buonasera, intanto, complimenti alla trasmissione.
Buonasera, grazie.
Io mi occupo di contabilità lavori, quindi posso darvi il mio contributo per quanto riguarda quello che è successo in Abruzzo. Che purtroppo non è una questione di destra o di sinistra, in questo caso è stata cavalcata Bertolaso dal governo attuale, dal Bertolaso. In sostanza, realizzare quelle nuove costruzioni sono scelte tecniche. Purtroppo i nostri politici ormai sono molto sprovveduti, siamo di fatto noi poi a manipolare tutte quelle situazioni.
No, Antonio, però mi faccio capire anche lei, perché sennò questa sera siamo alla follia. Allora di che vogliamo parlare? Lei che cosa sta contestando della ricostruzione all'Aquila?
La costruzione di nuove abitazioni e non la ristrutturazione rende meglio, è più facile speculare. Io faccio contabilità lavori da 30 anni e sono specializzato. Se io vado a ristrutturare devo coinvolgere la popolazione, una cosa; se io invece vado a ricostruire, a costruire ex nuovo, ho le mani più libere. Sono scelte progettuali tecniche.
Capito, ma lei cosa sta contestando? Cioè il fatto che siano state fatte le new towns, lei questo sta contestando?
È una scelta per mangiare meglio, si dice.
Ho capito, Si mangia meglio costruendo nuove case piuttosto che ristrutturando.
Se vuole le prove. A livello invece di ristrutturazione, con quegli stessi soldi, sarebbe bastato darli ai cittadini, perché 2.500 euro... Non è che
e la gente dove dorme? Nel frattempo la gente dove dorme?
Sarebbero stati spostati temporaneamente negli alberghi gratuiti, in situazioni gratuite.
In situazioni gratuite, così, le cose gratis, sì, mica siamo in Unione Sovietica qua.
Dico io personalmente, perché sono stato all'Aquila.
Cosa bisognava fare invece di fare a New Town? Sennò questo voglio capire. Mi spieghi, Antonio?
Se vuole lo dico. Intanto si sarebbero dovuto coinvolgere le persone nella ristrutturazione, perché se io mi costa 2.500 euro al metro quadro una New Town, è assurdo il prezzo, con 1.000 euro io ti costruisco una casa e poi è bella pure. Allora, intanto
secondo lei sono stati i prezzi sono eccessivi?
Non lo dico io, basta andare alla Regione Civile di L'Aquila.
Secondo lei, diciamo, ci hanno mangiato sopra
non
i costruttori?
Secondo me.
Ho capito, secondo i suoi dati,
secondo i dati del Regione Civile di L'Aquila, 2.500.
Ho capito.
In realtà, mi dispiace.
Dunque abbiamo speso troppo per le New Times all'Aquila.
No, 2.500 a Surano, noi vendiamo a Lecce. Sì. Io vendo case in alveolater di eccezionale qualità, con 1.200 euro al metro quadro, eccezionale qualità, chiavi in mano, chiavi in mano.
Ci dia pure il numero di telefono, dato che...
Certo, quando vuole, a Lecce, io ho l'agenzia.
Mi dia l'agenzia a Lecce, dov'è l'agenzia?
L'agenzia di Lecce di Poggiardo, lo può trovare su internet.
Me lo dica, il numero di telefono, tutto. Cioè,
vada su internet, trova il sito dell'agenzia di Lecce, se leggi tutta.
No, ma che cosa? Agenzia di Lecce di che? Il nome e cognome?
Si faccia
no, la sua, lei che cos'ha? Lei che cos'ha? Un'azienda di ristrutturazione? Cos'ha?
No, no, case noi a Lecce con 1200, anche all'Aquila, quel sud, questo è 1200-1300 euro al metro quadro.
Beh, ho capito,
case.
Ma che c'entra questo con il fatto di costruire, ex nuovo?
Intanto io vado a costruire ex nuovo, io già ho le mani libere. Se io invece di andare a ristrutturare c'ho di mezzo il privato, vedete, devo andare ad impicciare tutta una serie di cose.
Ho capito.
Do la botta, c'ho un ottimo guadagno per le imprese, hanno avuto un ottimo guadagno, chissà i tecnici come correvano, come ridevano. Purtroppo io faccio questo da 30 anni.
Vabbè, insomma, secondo lei si poteva fare diversamente e risparmiare?
Ma certo, bisogna ristrutturare l'Aquila.
Ristrutturare l'Aquila che sia, cioè rimettere a posto le case vecchie, eccetera.
Ristrutturare case che si possono ristrutturare, perché io non posso sradicare la questione dei lenzuoli. Bersani è ridicolo, perché i nostri politici non stanno mai in tema. Allora la questione dei lenzuoli posso anche capire.
Invece la cosa da dire qual era?
Ma i grossi politici non sono in tema, perché Bersani avrebbe dovuto contrattaccare sul costo.
Sul costo, cioè sono costate troppo. Allora, risentiamo Bersani, grazie Antonio.
Il governo ha messo su nel New Town, cioè, diciamo, dei palazzi, no? Sono case sulla strada là fuori dalla città. La gente che è in quelle case non è la gente del quartiere, no, perché sono state fatte gratuitamente le cose, quindi ha mescolato la gente. La gente ha tutte le stesse lenzuola, ha tutte le stesse pentole, ha tutte le stesse cose, eccetera. La gente, se deve andare in qualche posto, deve prendere la macchina, perché lì non c'è niente.
Scusa, la ricetta Bersani qual era?
No, ti dico, se me la fai dire te la dico, sì, la ricetta. Essere più umili. Più umili e ragionare e sapere.
Lasciarli intenda.
Ascolta.
Siamo qui 20:33 800 24 0024. Tinto Brass è con noi. Buonasera.
Buonasera.
Caro Tinto, come sta?
Bene, bene, bene.
La facciamo sta campagna elettorale o no?
La facciamo? No, no, già la sto facendo. Certo, se cercano di tapparci la bocca.
E chi cerca di tappare la bocca?
Ma non ci tapperanno certo il culo.
No, vabbè, d'accordo, adesso lasciamo perdere, adesso ne parliamo subito dei manifesti elettorali. Però voglio dire, non mi faccia l'abbonino lei, con lo scioperi della fame.
No, perché no?
Per carità, lei mangia come un dannato, altro che.
Mangio, scopo, faccio.
Senta, no. Ma al di là di questo, siamo sempre alle 8:30, si ricordi?
Si mangiano alle 8:30.
Sì, sì. No, senta, io leggo su Dagospia oggi questa notizia, anzi vedo soprattutto questi manifesti elettorali in cui c'è il sedere, il culo, quello che vogliamo. Tinto Brass, lista Bonino Pannella, meglio un culo che una faccia da culo, Eros, esatto. Liberazione, eccetera, eccetera. Ma questi manifesti secondo me non si possono mettere.
Perché?
Beh, no, lo dico, io non dico che sono contrario, dico che secondo me non si possono mettere.
Ma perché? Qual è il punto?
Secondo me, insomma, secondo me non li fanno mettere. Lei l'ha già messi per strada?
No, è comunque la campagna elettorale dal primo marzo, adesso ci siamo ancora in fase di raccolta firme.
Ho dei dubbi. Innanzitutto,
nel mio volantino che accompagna così queste, la pubblicazione di queste immagini, c'è anche scritto che esteticamente il culo è un capolavoro, un perfetto significante, il libello per antonomasia. Quindi dove siamo nel campo dell'estetica, non ci sono reati di ostilità o di roba di questo.
No, ma certo, ma una cosa sono i volantini, caro Brass, come
no,
lei.
No, ma i volantini dicono delle parole, che il manifesto rappresenta un'immagine.
E questi manifesti con questo sedere anche, insomma,
è bello,
e non solo, sì, per carità, bellissimo, bellissimo.
Allora,
su questo non ci piove. Però quanto saranno grandi?
Due fogli, quattro fogli, dipende.
Ma questi volantini, ma i manifesti?
No, sono in termine tecnico, si chiamano due fogli o quattro fogli, i manifesti, quelli del cinema o quelli elettorali. È un termine tecnico, adesso non so quantificarlo in centimetri. Sono due per.
Vabbè, comunque saranno manifesti da mettere negli spazi elettorali delle città.
Esatto.
E secondo lei si può fare?
Io penso di sì, che si può fare, si debba fare. È inutile voler sempre così parlare un linguaggio che poi la gente non capisce, e questo è un linguaggio diretto.
Ah, su questo non ci piove, però lei si dovrebbe informare bene, perché credo che la pubblicità elettorale preveda certe cose. Adesso non so se si possa arrivare fino a mettere un bel sedere lì nudo.
Ma perché, si vede le contraddizioni del suo linguaggio. Fino a mettere un bel sedere, ma perché quando è bello?
No, ma io non sto dicendo. Non sto mica dicendo che sono contrario a questi manifesti. Sto dicendo che secondo me lei si dovrebbe informare, perché non so se la normativa elettorale sulla fissione dei manifesti prevede che si possano mettere manifesti di questo tipo, non solo i manifesti elettorali.
Mi informerò, certo, ma non è che mi tiro indietro perché trovo qualcuno che dà una lettura, un'interpretazione restrittiva di quelli che sono gli spazi di libertà degli individui.
No, perché? Ma lei si è consultato con qualcuno della lista Bonino?
È una vita che mi scontro con questo.
Ah, su questo?
Quindi sono abbastanza preparato, pronto a difendere le mie ragioni, che sono le ragioni poi del cittadino, quello che ha diritto.
Anche perché Brass, un sedere per esempio, però con tanto di jeans sopra, fu al centro di una campagna addirittura dell'Unità, di una campagna pubblicitaria dell'Unità. Però insomma sono due foto, due immagini un po' diverse, perché qui c'è un sedere.
Sono passati anche tanti anni.
No, l'Unità adesso, la nuova Unità di Concita De Gregorio fece tutta una campagna, pubblicitaria quando lanciò un nuovo giornale con un jeans col sedere di una persona che aveva nella tasca l'Unità. Però insomma ci sono sederi e sederi, il sedere dell'Unità era un po' così coperto.
Di interesse così editoriale per un giornale, io non ho interessi editoriali di nessun genere, io cerco di rivendicare il diritto di non essere condizionati sempre da queste campagne moralistiche, neocasti, si offendono, fanno la faccia dell'armia a chi fa i festini, a chi va con i trans, a chi va, si fa i massaggi, ma chi se ne frega, ma lasciate vivere la gente, insomma non è questo, l'oscenità vera è quella tangentizia, come si sa bene, non è questo.
Senta, ma la modella chi è? Sono delle foto fatte, sono
dice il peccato, non la peccatrice.
Non la peccatrice, ma è una cosa costruita apposta oppure un montaggio?
No, ma che montaggio?
No, mica c'è niente di male, montaggio.
No, ma io non
le sue, ci sono anche le sue mani là, no?
Già, le mie mani, il sigaro, il mio
cioè Tinto Brass, c'è il succo di Tinto Brass in quel manifesto.
Bravo, esatto,
giusto?
È la sintesi cattica, ho detto, del mio credo politico.
Del suo credo politico, che è un bel sedere, insomma. Che è un bel sedere.
Manifesto, il volantino dice viva il sedere, abbassa il potere, questo è il senso.
No, non è il sedere, viva.
No, il finale del volantino.
Ah, il finale così?
Dice esattamente questo, guardi.
Non lo vede, me lo legga.
All'insegna di viva il sedere, abbasso il potere, invito tutti coloro che non vanno più a votare, i giovani, gli astensionisti, i delusi dalla politica, a scegliere nel segreto dell'urna l'eretico erotico, culoclasta, culolista, Tinto Brass, lista.
E non ci addentriamo nel culoclasta e culolista, diciamo. No, dico, se poi ci possiamo anche addentrare in che cosa significa l'eretico, erotico, culoclasta e culolista.
È stato definito, io dovevo concorrere anche qui a Roma, poi c'è stata qualche protesta da parte del gruppo del PD, che è un personaggio soprattutto credo da Labinetti.
Sì. Che anche adesso se n'è andata Labinetti.
Appunto, loro per andare incontro mi hanno escluso da quale votazione in Lazio, a Roma, inutilmente, perché lei se n'è andata lo stesso.
Ma magari non c'era solo Labinetti che protestava, perché a Roma magari possono vincere, a Roma magari possono vincere.
Ma chi può definirmi eretico se non Labinetti?
Vabbè, comunque guardi Brass, siccome noi ci sentiamo spesso, faccia chiarezza su questo punto, perché questi manifesti sono chiaramente No, io sono preoccupato che non glieli facciano mettere, perché se li mettono per me è fantastico, però sono un po' preoccupato, allora mi faccia sapere.
Va bene,
grazie. 20:40, Paolo da Modena.
Sì, pronto.
Paolo, buonasera, dica.
Buonasera, io ho chiamato per esprimere il mio disagio e anche una tristezza per il linguaggio che viene usato nella politica, a parte le cose di Tinto Brass e le sue provocazioni, quando si definisce il nemico l'odio, quelli del male, insomma sinceramente questa cosa non è un nemico. Noi la democrazia comporta modi diversi di pensare che possono cambiare, che riguardano cose in cui ci si incontra, cose in cui si è diversi,
certo,
e in cui
certo. non c'è il bene, il male, il...
Ma no, questo è l'unico messaggio che voglio lanciare. E voglio aggiungere una cosa, che è cosa che lei fa abbastanza bene, devo dire, a parte quando si lascia andare le polemiche, ed è l'invito al disincanto. Ecco, io credo che in questo mondo c'è bisogno di disincanto.
Sì, e soprattutto disincanto nei confronti della politica. Vabbè che la politica in Italia è
tutto, la pubblicità, il mangiare, capisci, in tante cose, la religione, ma insomma, ma lei ha mai riflettuto se Cristo,
cioè, cosa vuol dire secondo lei disincanto? Perché dobbiamo essere tutti più disincantati?
Perché tutto quello che ci circonda, compreso la pubblicità che ci propina anche la sua trasmissione, tende ad incantarci e a farci perdere la ragione, a non ragionare sulle cose che invece vediamo. Lei ieri sera ha preso giustamente di mira Bersani, ma c'è stato sempre Bocchino che ha detto che noi siamo stati i più bravi qua.
Quelle sono le solite cose di propaganda che hanno tutti, figuriamoci se non ce l'ha Bocchino. Certo.
Nel Guinness dei primati, siamo nel Guinness
ma
dei
no,
primati.
Ma guardi che questa, lei ha ragione su questo, Paolo. Adesso il punto non era quello che dice Bocchino, che esalta l'azione del governo, ma purtroppo lo fanno tutti. Anche quando era al centro-sinistra al governo diceva che il governo stava facendo delle cose mirabolanti. Sì, ma c'è questa cattiva abitudine, ma questo non è solamente riservato all'Italia, di andare in televisione, eccetera, e di incensarsi, no? Purtroppo è così, quello è normale a tutte le latitudini. Certo, la cosa di Bersani sulle lenzuola non si poteva sentire,
Aveva ragione, ma gli è scappata, probabilmente.
Sì, gli è scappata, le lenzuola tutte uguali. Quelli che non possono prendere la macchina per andare, cioè che devono prendere per la macchina per andare fuori, per andare a trovare qualche cosa.
Lì c'è qualche logica. Cioè
no, la logica qual è? Quella del fatto che hanno scelto di fare la New Towns e non di ristrutturare, ma quella è stata una scelta dettata, credo. Poi l'ascoltatore dice dalla volontà di rubare da parte delle aziende, eccetera. Adesso, al netto di questa cosa qui. Secondo me non è così. Guardi che molte persone condividono questa scelta, perché la ristrutturazione di un centro storico come quello dell'Aquila, insomma, è una cosa su cui bisogna perdere tempo e soprattutto bisogna anche pensarla, no?
Vabbè, in termini però di disincanto, diciamo che molte cose sono state fatte da altri, per esempio dalla provincia di Trento per quanto riguarda le case di Onna.
Sì, no? sì, anche quello, certo.
Ecco, dobbiamo sempre avere quell'asterisco, capisci? No, parla, tenere un asterisco, ok, adesso vado però a vedere se è vero quello che hai detto. Questo è il metodo, secondo me.
Sì, no, ma lei ha ragione su questo. Bisogna sempre fare il metro, bisogna fare la tara a quello che si ascolta, sempre. Grazie Paolo. Claudio da Firenze.
Eccoci, buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, io l'ascolto praticamente tutte le sere in macchina come tanti altri, e lei ha una responsabilità, perché tutte le volte io l'ascolto, poi dopo fortunatamente rifletto, mi faccio delle domande. Allora io stasera l'ho chiamata perché volevo da lei un confronto / conforto.
Sì.
Perché a parte mi piacerebbe sapere come è fatto un deragliatore ideologico, perché secondo me è anche fra quelli che voteranno, se lo votano, Tinto Brass.
Chi io?
No. No, assolutamente.
No, come è fatto un deragliatore ideologico?
Non lo so, me lo sono chiesto perché gliel'ho sentito dire, sì, ho detto chissà sì. Che fa.
Guardi, ma io Tinto Brass lo sento e non lo sento in realtà.
Sì, quando
parla, non faccio l'esegesi delle parole di Tinto Brass, perché altrimenti, insomma.
Però ci sono delle cose che mi rimangono impresse e che appunto gli volevo chiedere. Lei che ne pensava? L'altra sera ho sentito Giovanardi,
sì,
quando parlavate del
test antidroga.
Sì, che lui ha detto: beh, insomma, è normale, ne abbiamo trovato uno, ma in fondo in Parlamento è lo specchio della società. Ora, onestamente mi aspettavo, cioè speravo, ecco, insomma, mi piacerebbe che in Parlamento ci fosse delle persone un pochino meglio di quelli che si trova regolarmente.
No, veramente Giovanardi ha detto un'altra cosa, ha detto che siccome hanno trovato uno su 230, in realtà il Parlamento forse è meglio della
società. È vero.
Vabbè, è vero anche che una parte dei parlamentari non hanno fatto quel test.
È anche vero, quindi insomma abbiamo un risultato parziale perlomeno.
Ma per me è una stupidaggine quel test, lei che ne pensa?
Ma onestamente non so a cosa possa servire e cosa possa provare, onestamente. Cioè, proprio non... cioè io onestamente penso che la dignità e la legalità venga da dentro, non da fuori. Cioè, secondo me,
cioè dalla nostra sensibilità, dalla nostra...
sì, cioè, voglio dire, non credo onestamente, infatti io sono un po' sulla linea di Lucci, sono un po' pessimista su questa discesa libera, perché onestamente percepisco, quando sento le sue trasmissioni, che sento la gente che chiama, mi sembra di respirare disagio, rabbia, smarrimento. Cioè, mi chiedo, ma prima o poi, quando finisce?
Siamo qui, ultima parte della Zanzara. Alessandro, provincia di Treviso, buonasera.
Buonasera, salve.
Dica.
Niente, io gestisco, amministro un sito dove gli utenti possono caricare video molto simile al principio di Google Video, insomma, anche sì, se molto molto più in piccolo. E così, vabbè, nota, ho anche un figlio disabile. E mi sento, anche se non conosco, vorrei conoscere bene i dettagli della vicenda e sapere le motivazioni di questa scelta, di questa sentenza, però istintivamente mi sento di prendere le difese, e non per spirito di categoria così, ma di prendere le difese di questi tre dirigenti, perché conosco un po' il lavoro, conosco un po' il mestiere, ed è molto molto difficile riuscire a star ben dietro, cioè riuscire a controllare tutti i contenuti che vengono caricati. Molto spesso la segnalazione avviene attraverso l'osservazione di tutta l'utenza che frequenta il sito, che vede sì, i contenuti, quindi li segnala, e quando ci sono dei contenuti impropri noi li rimuoviamo sempre, ma io so che questa è la politica di tutti quelli che fanno questo mestiere. Io non so quanto sia rimasto online questo video prima che sia stato rimosso, come sarebbero tutti dettagli interessanti da capire, perché poi mi sembra un po' la sintesi giornalistica un po' approssimativa.
Certo, bisogna anche andare a conoscere i dettagli, se effettivamente ci sono state delle proteste e sì, questo video è stato mantenuto a lungo sì, forse troppo nel portale, insomma, all'interno del sistema. Sì, però certamente a me una condanna mi pare francamente eccessiva, no?
Sì, io poi oggi non so, adesso queste sono tutte le azioni, non lo so, io ho visto che ho letto oggi su un articolo di Luca De Biase, che mi scrive anche per Il Sole 24 Ore, che è lo stesso giudice di Abu Omar, al di là dell'idea che si può essere fatti su quella vicenda, io la mia idea ce l'ho, ma insomma mi sembra veramente una sentenza completamente sproporzionata, e anche conoscendo un po' come si opera nel settore non la vedo. Mi pare che la ricostruzione sia il fumus mi porta a pensare che non sia corretta.
Vabbè, adesso vedremo i dettagli, lei ha ragione, i dettagli sono importanti in questo caso. Grazie. Mario da Milano.
Sì, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Buonasera. Io voglio dire semplicemente due cose abbastanza veloci, un'osservazione, una mia opinione personale, e poi appunto una mezza domanda nei suoi confronti, magari mi sarà appunto illuminare. Per quanto riguarda il primo punto, voglio dire, mi sembra probabilmente una stupidità, un'evidenza, però i due punti di vista, io ritengo che insomma l'atteggiamento, le ultime dichiarazioni appunto del centrodestra con l'intenzione di appunto portare avanti questo decreto anticorruzione, se ho capito bene, mi sembra forse è un'ovvietà, però a me sembra assolutamente un'operazione di elettorale, cioè nel senso
assolutamente. Mario, sono d'accordo con lei, non capisco cosa possa servire un decreto anticorruzione in questo momento, se non a fare chiacchierare, insomma, non servono nuove leggi sulla corruzione.
Assolutamente, assolutamente d'accordo, mi sembra proprio, mi dà un po' fastidio, se posso dirlo, nel senso che non dovrebbero neanche, nel senso, è talmente ovvia come cosa che mi dà anche fastidio che qualcuno magari, o comunque mi turbo un po' che qualcuno possa credere, non dico nella serietà, però comunque sia che non possa capire che effettivamente si tratta semplicemente di un'operazione elettorale. Mi leggo a questo dicendo un'altra cosa. Stamattina ho sentito il ministro Tremonti in radio, comunque una sua dichiarazione, con la quale praticamente ha detto che una volta terminate concluse le elezioni regionali, il governo si sarebbe comunque propinato a portare avanti tutta una serie di riforme. Quindi questa è la dichiarazione che ha fatto Tremonti, la mia osservazione è, gliela pongo anche lei.
Sì.
Dico, ma è corretto, ma è possibile che in questo paese per fare delle riforme, cioè io, cioè, su un governo che ha la maggioranza, che ha, diciamo, un forte potere in Parlamento, non può portare avanti delle riforme, o comunque deve aspettare che si facciano prima le elezioni regionali. Cioè,
purtroppo Mario, lei ha ragione anche su questo. Ci sono le scadenze elettorali in Italia che condizionano qualsiasi cosa. Per fortuna, dopo questa tornata elettorale del 28 e 29 marzo, avremo credo 3 anni in cui non si vota più da nessuna parte, e dunque aspettiamo con ansia quello che il governo ci proporrà, perché ci saranno 3 anni. Però poi ci sono le elezioni politiche, dunque che cos'è che non vale? L'ultimo anno, forse i prossimi 2 anni valgono di più da questo punto di vista.
Il governo, quando ha voluto, e comunque il Parlamento negli ultimi mesi, legittimo impedimento, processo breve, adesso io non dico, non voglio giudicare.
No, però quando il Parlamento vuole interviene rapidamente su questo. Non c'è dubbio.
Per le riforme importanti, io dico abolizione delle province, come hanno detto, diminuzione dei parlamentari, federalismo, se si vuole fare le cose importanti, non si fanno, cioè non si viaggia, cioè non si ha una prospettiva nei prossimi anni.
No, ma Mario, lei ha ragione. Grazie. Freddy dall'Aquila, buonasera.
Buonasera a lei, Scusciani.
Dica.
Io ho chiamato in particolar modo per quell'intervento fatto del signore di Lecce, che parlava appunto della mia città. Io sono di L'Aquila e vivo fortunatamente nella mia casa, che ha avuto pochi danni. Io ho esperienza diretta e posso dire che l'intervento è stato tra i migliori che ho potuto vedere negli ultimi anni in questi casi di calamità. Perché del resto pensare di ricostruire una città dei singoli abitanti, quindi le singole proprietà di 60.000 persone, è una sciocchezza. Pensare che si fa prima a fare quello che non le new town o i moduli abitativi provvisori. Per cui è stato fatto tantissimo, penso che più di così non si potesse fare, e credo anche che in un impegno di questa mole poi possano esserci una serie di problematiche che possono sfociare in alcuni casi anche in problemi giudiziari per magari delle...
Sì, ma questo è un altro discorso, certo.
Però di fatto bisogna dire una cosa, che anche la ricostruzione è molto monitorata e le domande vengono vagliate e spesso respinte, per cui i tempi sono lunghissimi, mentre intanto la gente è rientrata in una casa degna di tale nome, alcuni sono ancora negli alberghi, con tutto quello che è stato fatto. Per cui io penso una cosa, io penso che entro fine mese, ho visto che gli ultimi si stanno terminando, quindi prima di un anno tutti stanno in un'abitazione, diciamo,
Ho capito. Grazie Freddy, sempre dall'Aquila. Antonello.
Buonasera Luciani. Volevo portare una piccola testimonianza. Io non sono aquilano, ma sono aquilano adottato da 20 anni, perché ho studiato. Adesso ho una società lì all'Aquila.
Sì, ha sentito l'ascoltatore di prima, no?
Sì, certo, l'ho ascoltato. Io l'unica cosa che voglio dire è che sicuramente non è facile fare quello che bisogna fare, perché la situazione è grave. Però la fotografia che hanno, secondo me, gli italiani della situazione aquilana non è assolutamente quella reale. E la colpa di questo è anche vostra, di voi giornalisti.
Sì, a me non pare però, Antonello, che... non so lei a cosa sta pensando. Non mi pare che sia impedito a nessun giornalista di andare all'Aquila a raccontare le cose come stanno. Ci sono un sacco di giornalisti che lo fanno. Dunque, insomma, poi naturalmente le cose si possono vedere con un'angolazione... con un'angolazione di un certo tipo, a seconda anche delle testate che vanno e delle sensibilità di ciascuno di noi. Ma andiamo alla sigla, alla chiusura, e ci sentiamo domani 18:30.